Abbiamo cominciato una serie di studi su Giovanni 17, come vedete, e la settimana scorsa abbiamo visto i versetti 1 a 5, dove Gesù prega per se stesso, e la preghiera di Gesù è una preghiera di Gesù, e prega per se stesso nei primi 5 versetti, e poi oggi vedremo insieme, cercheremo di vedere insieme, ho sempre difficoltà perché c'è così tanto da dire, e a volte non so cosa devo dire, cosa devo approfondire, e faccio un po' di confusione. Comunque ci proviamo a vedere insieme dai versetti 6 a 15, in realtà la seconda parte, perché la preghiera si divide in quattro parti. La prima parte, versetto 1 a 5, dove Gesù prega per se stesso, almeno così io ho suddiviso questa preghiera, si potrebbe anche suddividere in altri modi forse. E nella seconda parte, che in realtà va dal versetto 6 al versetto 19, Gesù prega per i suoi discepoli, cioè per gli uomini che Dio gli ha dati dal mondo, perché così Gesù piace descrivere i suoi discepoli in questa preghiera, e che vedremo moltissimo stamattina, perché proprio in questa seconda parte Gesù ripete tantissimo questa descrizione dei suoi discepoli, quelli che Dio mi ha dati, che erano di Dio e che li ha dati a Gesù. E poi dal versetto 20 al versetto 23, che se Dio vuole vedremo la settimana prossima, è una parte bellissima, speciale per noi, perché lì Gesù prega per noi. Anche se ha fatto questa preghiera 2000 anni fa, Gesù prega per noi, cioè prega per quelli che avrebbero creduto in Lui per mezzo della parola dei discepoli, i suoi discepoli, e questi siamo noi. Noi non abbiamo visto Gesù, non abbiamo incontrato Gesù fisicamente qui sulla terra, non l'abbiamo visto, non l'abbiamo sentito, non siamo stati con Lui quando Gesù stava sulla terra, e quindi tutto quello che noi sappiamo di Gesù è grazie alla parola di Dio. Anche c'è moltissimo nell'Antico Testamento che riguarda Gesù, ma soprattutto grazie alla parola dei discepoli di Gesù, di quelli che sono stati con Gesù durante tutto il suo ministero sulla terra, che hanno visto anche la sua sofferenza, la sua morte, la sua risurrezione, e hanno ricevuto tantissimi insegnamenti da Gesù. E quindi grazie alla loro parola noi abbiamo creduto in Gesù. E quindi Gesù prega anche per noi, prega anche per te, se sei un figlio di Dio, se sei diventato un figlio di Dio, se sei diventato un discepolo di Gesù. Perché se tu hai creduto in Gesù, vuol dire allora che tu sei annoverato tra quelli che il Padre ha dato a Gesù dal mondo. E quindi sarà molto bello quando vedremo, non vedremo versetto 20-23 la settimana prossima, lo vedremo a ottobre, la prima domenica di ottobre, se Dio vuole, perché in realtà stamattina vedremo soltanto dal versetto 6 a 15, quindi i primi due soggetti di preghiera, se vogliamo chiamarli così, come facciamo noi quando preghiamo, che Gesù aveva per i suoi discepoli. Però ci sono tre soggetti di preghiera che Gesù ha dal versetto 6 a 19, e il terzo soggetto di preghiera di Gesù lo vedremo la settimana prossima, se Dio vuole. Stavo dicendo che il brano è diviso, allora poi dal versetto 20 a 23 Gesù prega per noi, allora alcuni suddividono dal versetto 20 al versetto 26, io preferisco suddividere dal 20 al 23, che è proprio la preghiera di Gesù specifica per noi, e poi dopo riprende a pregare per i suoi discepoli, cioè per quelli che Dio gli aveva dati. Chiaramente siamo compresi anche noi, non solo nel soggetto di preghiera che Gesù ha per noi dal versetto 20 a 23, ma siamo compresi in tutti i soggetti di preghiera che Gesù presenta al Padre per i suoi discepoli, perché una volta che da quando abbiamo creduto in Gesù, allora noi facciamo parte della famiglia di Gesù Cristo, siamo suoi discepoli, siamo figli di Dio, quindi tutta la preghiera vale anche per noi. Però ho voluto fare questa distinzione al versetto 24 e 26, l'ho chiamato la seconda parte della preghiera di Gesù per quelli che Dio gli ha dati. E allora vedremo il soggetto di preghiera per noi in modo specifico e anche l'ultimo soggetto di preghiera di Gesù per i suoi discepoli, quindi anche per noi, lo vedremo, se Dio vuole, nella prima settimana di ottobre. E saltiamo l'ultima settimana di settembre, perché come sapete stiamo pianificando di andare come chiesa a Pomezia, in un, dove ci sono degli orti, dove io e Amleto siamo membri, e dove possiamo fare un picnic insieme, faremo il culto là insieme, un picnic insieme a Pomezia, anche con la preghiera che magari venga qualche contatto non credente. Allora, adesso vorrei che, se avete presente il vostro libretto sulle domande che ho preparato per aiutarci a studiare questo brano durante l'estate, allora voglio fare un ripasso adesso perché ci sono diversi che non c'erano, alcuni sono rientrati dalle vacanze. Allora, velocemente, la prima domanda che ho fatto: come suddividesti la preghiera di Gesù e quali titoli daresti? L'ho appena detto, ma guardiamo, così lo vedete per iscritto. Prima parte, Gesù prega per se stesso, poi dal 6 a 19 per gli uomini che il Padre gli ha dati, prima parte, poi 20 a 23 per quelli che credono in Lui per mezzo della loro parola, poi dal 24 a 26 per gli uomini che il Padre gli ha dati, seconda parte. E poi volevo anche sottolineare che ho fatto una mia revisione del versetto 2, che è questo, che è un po' diverso dalle versioni che abbiamo, però è una traduzione piuttosto letterale, fedele al greco, che suona così: così come gli hai dato autorità su ogni carne affinché gli dia loro tutto quello che gli hai dato vita eterna. Perché è un parallelo con il primo versetto dove Gesù prega per se stesso, ma non voglio approfondire di nuovo perché l'abbiamo fatto la settimana scorsa. Allora, quale ora è venuta? L'ora di passare da questo mondo al Padre. E Gesù, l'unico modo che poteva passare da questo mondo al Padre era attraverso la croce, perché era venuto per morire per i nostri peccati, e quindi soltanto attraverso la croce possiamo avere salvezza. Quindi Gesù non poteva tornare dal Padre senza ubbidire fino in fondo, senza fare l'ultima opera che ancora doveva compiere, cioè quello di morire per i nostri peccati. Cosa chiede Gesù per se stesso alla luce di questo fatto che adesso dovrà morire sulla croce per i nostri peccati? Versetto 1 e 5, che il Padre lo glorifichi presso di sé dalla gloria che Gesù aveva presso di lui prima che il mondo esistesse. E abbiamo, questo è l'unico, è il soggetto di preghiera di questo brano, che Gesù, questa richiesta che fa per se stesso, però abbiamo detto che possiamo applicare l'esempio di Gesù alla nostra vita. Anche noi possiamo pregare perché Dio ci glorifichi, perché il Padre ci glorifichi, se abbiamo lo scopo di voler essere glorificati dal Padre e che noi glorifichiamo Lui. E quindi questo parallelo, torno indietro, poi Gesù dice: così come gli hai dato autorità su ogni carne affinché gli dia loro tutto quello che gli ha dato vita eterna, perché il Padre aveva già glorificato Gesù dandogli tutta l'autorità sulla terra per poter dare la vita eterna a quelli che avrebbero creduto in Lui. E quindi il Padre l'aveva già glorificato perché Lui glorificasse il Padre, dando la sua vita per noi ed essendo ubbidiente al Padre. Allora, cosa si può capire dalla persona e dall'opera di Gesù? Dal versetto 5, che Gesù non è stato creato, che ha lasciato la sua gloria presso il Padre. Qual è lo scopo della richiesta? Glorificare il Padre, appunto. Anche noi, ripeto, possiamo chiedere al Padre di glorificarci se lo scopo è quello di glorificare Lui. Gesù come glorifica il Padre? Dando, abbiamo visto diversi versetti, ma ripeto di nuovo questo versetto: così come gli hai dato autorità su ogni carne affinché gli dia loro tutto quello che gli hai dato vita eterna. Ma anche poi abbiamo visto cos'è la vita eterna. Il versetto 3 ci dà una definizione della vita eterna, che in realtà è un rapporto personale con Dio. Conoscere il Padre, il solo vero Dio, è colui che Egli ha mandato, Gesù Cristo. E poi ho fatto questa domanda: hai la vita eterna? Perché forse non tutti che sono qui stamattina, come anche la settimana scorsa, hanno la vita eterna. E la vita eterna si ottiene credendo in Gesù. Di nuovo, Gesù come glorifica il Padre? Non solo dando, ma anche compiendo l'opera che gli ha data da fare, il versetto 4. E quindi Gesù aveva compiuto tutto quello che il Padre gli aveva dato da fare, gli mancava soltanto un'opera ancora da compiere, era quello di morire sulla croce per i nostri peccati, e quello l'avrebbe fatto, era proprio lì vicino. Questa preghiera lo fa poco prima di essere arrestato e quindi poi condannato ingiustamente, crocifisso, e muore per i nostri peccati. Quindi l'ubbidienza, anche questo è un modo che noi possiamo glorificare il Signore, ubbidendo a Lui. E poi, allora, abbiamo visto anche durante l'approfondimento come possiamo applicare l'esempio di Gesù, questa prima parte della sua preghiera dove prega per se stesso, come possiamo applicarlo, l'esempio suo, alla nostra vita. E allora io ho fatto un riassunto qui, quattro cose principali. Ci sono altre applicazioni, senz'altro, che avrete segnato, basato sul versetto 1: nell'ora della crisi posso pregare. E poi versetto 1 e 5: anch'io posso chiedere al Padre di glorificarmi affinché io glorifichi Gesù. Versetti 2 e 3: avendo ricevuto la vita eterna, posso dare la bella notizia agli altri. Cioè, Gesù ha dato la vita eterna agli altri morendo sulla croce per i nostri peccati, ha potuto dare la vita eterna agli altri, ha avuto autorità dal Padre in questo senso, di poter morire per i nostri peccati e quindi offrire a noi la vita eterna. Noi non possiamo offrire la vita eterna agli altri in questo senso, ma noi possiamo, visto che abbiamo sperimentato la vita eterna, abbiamo accettato Cristo, abbiamo la vita eterna, possiamo adesso andare e predicare il Vangelo, perché anche gli altri possono avere la vita eterna. E questo poi richiede una vita di sacrificio, di dare. E poi l'ultima applicazione, devo compiere l'opera che Gesù mi ha data da fare. E qual è l'opera che Gesù ci ha dato da fare? Non l'abbiamo sottolineato tanto ancora, lo vedremo soprattutto tra un paio di settimane. Adesso arriviamo a noi oggi, e adesso puoi spegnere, poi penso che guarderemo le domande in modo, faccio un po' diversamente stamattina, vedremo proprio le risposte alle domande durante l'ora di approfondimento che sarà dopo il messaggio. Poi ci sarà la scuola domenicale per i vari gruppi e poi per gli adulti anche staremo insieme qua per approfondire l'insegnamento di Gesù, il contenuto di questa preghiera di Gesù più precisamente. Allora, vogliamo leggere dal versetto 6 al versetto 15. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute, e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi, e tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, e qui arriviamo al primo soggetto di preghiera di Gesù per i suoi discepoli, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Ecco il secondo soggetto di preghiera, forse è una sfumatura del primo soggetto di preghiera, quello di che il Padre conservi, dicevi Gesù, qui Gesù chiede che li preservi, prima che li conservi nel nome del Padre, ma adesso che li preservi dal maligno, secondo soggetto di preghiera. Fin qui la lettura. Allora, come ho detto all'inizio, vediamo la cosa caratteristica dal versetto 6 fino al versetto 19 e soprattutto qui dal versetto 6 al versetto 15 è come Gesù descrive i suoi discepoli. Dice che sono gli uomini che Dio gli ha dati dal mondo, e lo ripete questa cosa. E poi viene ripetuto costantemente, avrete notato che i discepoli sono nel mondo, però appartengono al Padre, sono del Padre e il Padre li ha dati a Gesù, e quindi non sono del mondo. E io vorrei sottolineare questa cosa, che vale anche per noi, perché quando abbiamo creduto in Gesù siamo diventati discepoli di Gesù, e quindi vuol dire che non siamo più di questo mondo. È incredibile quante cose sono successe al momento della nostra conversione, quando noi abbiamo capito la verità, abbiamo capito chi è Gesù, cosa ha fatto per noi, ci siamo pentiti del nostro peccato e abbiamo creduto in Gesù come nostro Signore e Salvatore, abbiamo capito che Lui è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risuscitato, e quindi grazie alla sua risurrezione possiamo essere sicuri che il Padre, Dio Padre, ha accettato il suo sacrificio per i nostri peccati, e quindi abbiamo il perdono dei peccati, siamo nati dall'alto, da Dio, è successo questa nuova nascita, che è una nascita spirituale, dove siamo entrati nella famiglia di Dio, nella famiglia di Gesù, dove Lui è il nostro fratello più grande, maggiore, e quindi non siamo più di questo mondo. Paolo, quando scrive ai Galati, all'inizio proprio, nell'introduzione, quando nei saluti, nell'indirizzo e saluto, dice al versetto 4 che Gesù è morto per i nostri peccati, per strapparci da questo mondo malvagio, per toglierci da questo secolo malvagio che è il mondo. Quindi spiritualmente noi siamo in Gesù. Addirittura nella lettera che Paolo ha scritto agli Efesini, capitolo 2, versetto 6, Paolo dice che quando noi Gesù ci ha vivificati e ci ha fatti risuscitare con Lui, anzi il Padre ci ha vivificati, ci ha fatti risuscitare con Gesù, e siamo seduti in Gesù alla destra di Dio Padre, nei luoghi celesti. Efesini 2, 6. Sono delle affermazioni incredibili, sono delle affermazioni spirituali, sono delle verità, delle realtà spirituali, ma sono delle realtà. Perché noi non siamo soltanto esseri fisici, ma siamo esseri spirituali. E quindi spiritualmente è successo questo nel momento della nostra conversione. È successo un miracolo incredibile, un miracolo che va al di fuori del tempo e dello spazio. Qualcosa che ha fatto Dio, perché ci ha messi in Lui, ci ha messi in Gesù, seduti con Lui alla destra di Dio Padre nei luoghi celesti. E questa è la nostra posizione in Cristo. E quindi ecco perché Gesù nella sua preghiera poteva descrivere così i discepoli, che erano quelli, gli uomini che il Padre gli aveva dati dal mondo. E quindi il Padre aveva questa autorità questo diritto di dare a Gesù, di affidare a Gesù i discepoli, perché i discepoli appartenevano a Dio, erano suoi, non erano più del mondo, ma erano del mondo di Dio, del suo regno. Però mentre Gesù sta sulla terra, il Padre li affida a Gesù. Allora, versetto 6, torniamo al versetto 6, la prima frase. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati. Allora, questo l'abbiamo toccato anche la settimana scorsa, in che senso Gesù ha manifestato il Padre ai suoi discepoli. Qui dice, io ho manifestato loro il tuo nome perché è un'espressione che si usava a quei tempi, soprattutto in Israele, quando si parlava del nome di qualcuno, si stava parlando della sua persona. E quindi qui quando dice io ho manifestato il tuo nome agli uomini, Gesù sta dicendo io ho manifestato te agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Gesù li ha fatti conoscere, ha fatto loro conoscere Dio Padre, perché Dio è una realtà spirituale e come abbiamo sottolineato la settimana scorsa, era importante che Gesù per fare questo doveva lasciare la sua gloria per venire in terra come uomo. Perché se fosse venuto sulla terra in tutta la sua gloria, non solo l'umanità sarebbe stata distrutta, annientata, ma anche la terra, il mondo. Il mondo non avrebbe potuto nel suo peccato resistere davanti alla gloria di Dio. Allora l'unico modo che Gesù poteva, il modo più efficace che lui poteva manifestare Dio agli uomini, visto che Gesù stesso era Dio, era che lui diventasse uomo, come Giovanni comincia il suo Vangelo, la sua storia di Gesù, questa introduzione incredibile, Giovanni 1:1, nel principio era la parola, e la parola era con Dio, qui una distinzione tra la parola e Dio, ma subito dopo la parola era Dio, niente distinzione, distinzione, niente distinzione, perché? Perché poi il versetto 14 lo dice, no? E conclude questa introduzione dicendo la parola fu fatta carne, divenne uomo. E questo è Gesù. E quindi Gesù è distinto dal Padre, perché c'è il Padre, c'è il Figlio, ma come Dio non c'è distinzione, sono tutti e due Dio. E sono cose che diciamo ma non le capiamo, perché sono delle realtà che sono soltanto in Dio, che è eterno, che è al di fuori del tempo e dello spazio, dobbiamo solo accettare per fede. Però Gesù invece è venuto sulla terra in termini umani, è venuto come uomo, e come dice è venuto in carne, la sua incarnazione ha preso la forma di uomo. E abbiamo sottolineato, penso, durante l'approfondimento domenica scorsa, che come dice anche l'autore della lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 20, che... Il fatto che Gesù, Dio, fosse diventato uomo, si fosse incarnato, che fosse diventato carne, quindi un essere umano, era per far sì che l'uomo potesse vedere Dio, avere contatto con Dio senza essere distrutto. E quindi il fatto che Gesù è venuto come uomo era un modo che in qualche modo, non in qualche modo, ma letteralmente, la sua gloria fosse velata, coperta, proprio come la cortina del Tempio, che era la separazione dal luogo santo e luogo santissimo, perché il luogo santissimo, lì c'era la gloria di Dio, sopra il coperchio dell'arca. E quindi nessuno poteva entrare lì e vedere la gloria di Dio e vivere, c'era soltanto un'eccezione, che era il sommo sacerdote una volta all'anno, ma con sangue di animali sacrificati per il suo peccato, della sua famiglia e di tutto il popolo. E prendeva quel sangue e lo buttava sul coperchio dell'arca, perché il coperchio dell'arca, lì essendo la gloria di Dio, era il punto d'incontro tra l'uomo e Dio. E dentro l'arca c'era la legge che condannava, i 10 comandamenti stavano dentro l'arca. E quella era la condanna del popolo di Israele, perché nessuno a partire dal sommo sacerdote, era riuscito a ubbidire alla legge. Ma sopra invece l'arca c'era la gloria di Dio, la presenza di Dio, e allora questo sangue veniva buttato proprio sul coperchio dell'arca e copriva la legge che condannava il sommo sacerdote e tutto il popolo. Era un rito, era simbolico. E infatti sappiamo da Paolo in Romani capitolo 3 versetto 25 che anche il coperchio dell'arca è Gesù, e quindi lui morendo sulla croce è come è il coperchio dell'arca macchiato dal sangue, dove la legge viene coperta e non ci condanna più, e quindi possiamo andare alla presenza di Dio. Ma prima che Gesù morisse il sommo sacerdote poteva farlo soltanto con i sacrifici di animali, col sangue di animali, una volta all'anno, e così Dio perdonava il suo peccato, il peccato del popolo, e non lo giudicava e non lo condannava. E però durante l'anno c'era questa cortina che serviva come protezione per proteggere il popolo di Israele dalla gloria di Dio, perché sennò sarebbe stato distrutto dalla gloria di Dio a causa del suo peccato, il popolo di Israele. E quindi anche Gesù, il fatto che è venuto in carne, ci dice l'autore agli ebrei, e la sua carne era la cortina, come la cortina del Tempio, quindi una protezione perché Dio potesse stare in mezzo a noi e noi avere contatto con Dio senza essere sterminati, perché Gesù aveva lasciato la sua gloria in cielo. Infatti Gesù sta pregando proprio per riavere questa gloria che lui aveva lasciato in cielo, e questa speranza di riavere questa gloria gli dava la forza di affrontare la più grande crisi della sua vita, che sarebbe morto, lui che era senza peccato sarebbe morto per noi peccatori, per i nostri peccati. E quindi Gesù come uomo, torniamo al versetto 6 adesso, è venuto in carne proprio per manifestare il Padre con la sua vita. Quindi era un'esperienza incredibile per i discepoli e per l'umanità, per il popolo di Israele e soprattutto per quelli che avrebbero creduto in Gesù, che avrebbero accettato Gesù, seguito Gesù come i suoi discepoli, poter vedere Dio, ma non in tutta la sua gloria, ma velato da questo corpo. Però, quindi la vita di Gesù era molto importante mentre stava sulla terra, perché lui stava manifestando il Padre, però stava manifestando il Padre ai discepoli in termini che loro potessero capire e accettare, in cui potessero identificarsi. Però se andiamo avanti dalla seconda parte del versetto 6 fino al versetto 8, dice così Gesù, rileggo dall'inizio del 6, io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati del mondo, erano tuoi, e tu me li hai dati, essi hanno osservato la tua parola. E qui cominciamo un altro discorso, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai date vengono da te. Come hanno fatto i discepoli a capire, a conoscere, che tutto quello che il Padre aveva dato a Gesù veniva dal Padre? Ricordiamo dal versetto 2 che il tutto che il Padre aveva dato a Gesù da dare all'umanità si riassume con l'idea della vita eterna, perché questo è il tutto, perché noi possiamo avere la vita eterna, e noi possiamo avere la vita eterna grazie all'aver creduto in Gesù che è morto per i nostri peccati. E quindi, ma i discepoli come hanno capito, come hanno conosciuto che tutte le cose che il Padre aveva dato a Gesù venivano effettivamente dal Padre, perché Gesù stava lì davanti a loro come un uomo. È interessante che qui nella sua preghiera Gesù non sottolinea tanto il fatto dei miracoli, che erano anche importanti, perché Israele capisse che Gesù veramente era mandato da Dio, che veniva da Dio. Però qui Gesù nella sua preghiera non sottolinea i miracoli, e i primi discepoli quando hanno seguito Gesù non hanno seguito Gesù perché hanno visto qualche miracolo. In realtà i miracoli ha cominciato a farli dopo, perché i primi discepoli hanno cominciato a seguire Gesù prima ancora che Gesù tornasse in Galilea, lì in riva al Giordano, quando Giovanni stava battezzando quelli che erano, si pentivano dei loro peccati, volevano seguire il Signore, aspettare il Cristo che doveva venire. Allora lì vediamo i primi discepoli che si avvicinano a Gesù, cominciano a seguire lui, grazie alla parola di Giovanni Battista, quando lui ha detto: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E quindi grazie alla testimonianza di Giovanni, quando vedeva Gesù che veniva verso di lui lì lungo il Giordano, allora loro poi hanno cominciato a seguire Gesù. E quindi Giovanni stesso non ha fatto miracoli, e Gesù all'inizio non ha fatto miracoli, ha cominciato dopo. Quindi la cosa importante era sì la vita di Gesù, che era Dio incarnato, però è interessante, qui Gesù nella sua preghiera, non per quanto sia, fosse stata importante la sua vita e il suo esempio davanti ai discepoli, che vivesse secondo la parola del Padre, perché dobbiamo ricordare che Gesù era venuto totalmente dipendente, sottomesso al Padre, e quindi anche tutto il suo insegnamento, le parole che Gesù dava ai suoi discepoli, li aveva ricevute dal Padre, come è scritto qui. Quindi Gesù non diceva niente di suo, era venuto totalmente sottomesso al Padre, dipendente dal Padre. E quindi lui, il suo compito era quello di trasmettere la parola del Padre ai discepoli, a quelli che avrebbero creduto, a tutti quanti in realtà. Ma la differenza tra i discepoli e gli altri è che loro hanno osservato la parola di Gesù. E il versetto 7 dice: ora hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai date vengono da te. Perché ora hanno conosciuto, hanno capito, si sono convinti? Perché hanno accettato la parola di Gesù, che in realtà era la parola del Padre, erano le parole del Padre. Come continua a dire molto fortemente, versetto 8, poiché le parole che tu mi hai date, le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Non suona familiare anche un po' quello che dice Paolo, abbiamo studiato Romani come chiesa da poco, capitolo 10, no? Che l'udire, cioè la fede viene dall'udire, l'udire viene dalla parola di Dio. E quindi è così importante il contesto lì, che ci sia qualcuno che venga mandato per annunciare la verità, perché le persone devono sentire la verità, le parole del Padre che Gesù ha ricevuto dal Padre e ha dato ai suoi discepoli, e loro hanno osservato la sua parola, come dice nel versetto 7. Nel versetto 8: poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro ed essi le hanno ricevute. Tutto parte da qui. Vorrei, Giovanni 7, perché mi piace, qui abbiamo letto appena il versetto, allora Giovanni 17:7 nel contesto da 6 a 8, ma adesso vi voglio far vedere, interessante questa cosa, Giovanni 7 versetto 17 nel contesto dei versetti 16 e 18, così per ricordare, per fare il collegamento. Allora, Giovanni 7, 16 e 18. Gesù quindi rispose loro: la mia dottrina, il mio insegnamento, non è mio, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuole fare, ascoltate bene il versetto 17, se uno vuole fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e non vi è ingiustizia in lui. Versetto 18, qui Gesù alla fine sta dando la sua testimonianza di se stesso, perché Gesù cercava la gloria di colui che l'aveva mandato, e quindi era veritiero e non c'era ingiustizia in lui. E quindi Gesù qui sta dicendo che le persone, se in quel momento, se fossero state sincere, avrebbero capito che l'insegnamento di Gesù, le parole di Gesù non erano sue, ma del Padre, quindi di Dio stesso. Ma il problema è, poi si va avanti, versetto 19, vediamo che loro non stavano osservando la legge di Mosè, non stavano accettando la parola dell'Antico Testamento, la parola che Dio aveva dato a Israele attraverso i profeti. E quindi non c'era sincerità in loro, e per questo non arrivavano ad accettare, a capire che Gesù era stato mandato da Dio, che veniva da Dio e che la sua parola era verità, che le sue parole erano le parole di Dio. Ma chi era sincero e stava osservando, quindi meditando e seguendo le parole dell'Antico Testamento, stava aspettando il Messia. E quando Gesù è venuto, queste persone sincere hanno capito che Gesù era l'adempimento delle profezie dell'Antico Testamento. Quindi hanno cominciato a seguire Lui. E quindi torniamo a Giovanni 17, dal versetto 6-8, sì, era importante la vita di Gesù, ma Gesù stesso nella sua preghiera dà più importanza al suo insegnamento, alle parole che lui aveva dato a loro, che aveva ricevuto dal Padre. E infatti i discepoli alla fine sono stati convinti, ancora più che dalla vita di Gesù, dai suoi insegnamenti. Lo vediamo qui, viene posto l'accento qui. Gesù stesso pone l'accento così nella sua preghiera. Non stiamo sminuendo la vita di Gesù. Gesù era perfetto, era un uomo perfetto, non c'era peccato in lui. E quindi era un esempio per tutto il popolo di Israele, immacolato. Ed era molto importante, non voglio sminuire, fratelli e sorelle, il comportamento di Gesù e come lui viveva e si rapportava con le persone, come serviva, era estremamente importante. Però alla fine i discepoli sono stati convinti che Gesù veniva da Dio grazie alle parole che Gesù aveva dato a loro, che aveva ricevuto dal Padre. Versetto 9. Gesù arriva al dunque. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. E quindi questa preghiera non era per l'umanità, non era per il mondo, non era per i non credenti, non era per quelli che non erano discepoli di Gesù, perché Gesù fa una classifica, cioè divide le persone che stavano intorno a lui tra i suoi discepoli e il mondo. E non dobbiamo prendere questo versetto per dire che allora non dobbiamo pregare per il mondo, non dobbiamo prendere questo versetto per dire che Gesù non ha mai pregato per il mondo, però comunque in questa preghiera Gesù è una preghiera per i suoi discepoli e non per il mondo. Quindi il mondo non è compreso. È una preghiera bellissima, il contenuto stiamo vedendo incredibile, ricco, profondo, ma questa preghiera non è per il mondo, è per i discepoli di Gesù. E io vorrei che tu in questo momento riflettessi sulla tua vita davanti a Gesù. Io non conosco il tuo cuore, alcuni di voi non mi conosco quasi per niente. Figuriamoci il cuore, solo Dio conosce il tuo cuore, ma anche tu conosci il tuo cuore. E tu sai dove stai davanti a Dio. E io parlo, se c'è qualcuno che non ha creduto in Gesù, anche lo insisto sempre, anche parlo con i figli dei credenti. Perché non si nasce credente. La fede non viene trasmessa attraverso il sangue. Cioè il fatto di avere genitori credenti non vuol dire che tu nasci credente, salvato, assolutamente. Tu devi capire la verità e fare la scelta di accettarla, di credere in Gesù come hanno fatto i suoi discepoli. E quindi se tu non sei un discepolo di Gesù, allora questa preghiera non è per te. Ma se tu hai capito chi è Gesù e cosa ha fatto per te, se tu sei convinto di essere un peccatore, di meritare l'ira di Dio, il giudizio, la condanna, ma che Gesù ha preso tutto su di sé, il tuo peccato, quindi la tua condanna, quando è morto sulla croce, e siccome è risuscitato vuol dire che il Padre ha accettato il suo sacrificio per te, se tu in questo momento pieghi il tuo cuore davanti a Gesù e credi in Lui, allora in questo momento tu diventi un discepolo di Gesù. In te succede quel miracolo spirituale di cui ho parlato prima. Tu passi da questo mondo nel mondo di Dio. E stai con Gesù seduto alla destra del Padre. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. E di nuovo Gesù sottolinea questo fatto, perché sono tuoi. Ecco perché prega per loro. È una preghiera speciale per quelli che il Padre gli ha dati. E quindi sapendo che erano del Padre, sapendo anche con quale prezzo erano diventati del Padre, perché questi discepoli erano già salvati. Erano salvati grazie al sangue di Gesù versato per loro, solo che Gesù non l'aveva fatto ancora, però il Padre, sulla base dell'autorità che aveva dato a Gesù di morire per i nostri peccati, allora chi aveva creduto in Gesù prima del suo sacrificio era salvato grazie al sacrificio di Gesù, come anche i credenti dell'Antico Testamento. L'unica differenza tra loro e noi è che loro guardavano in avanti con la fede al sacrificio del Cristo e alla salvezza del Cristo. Noi guardiamo indietro, loro guardavano al futuro, noi guardiamo alla storia, indietro con fede al sacrificio, ma è sempre Lui, il suo sacrificio, la via della salvezza, l'unica via di salvezza. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. E poi quando Gesù si ferma qui un attimino, versetto 10 mi piace troppo, Gesù dice qua, ma un attimino, dice perché sono tuoi, però Gesù si ferma come uomo totalmente dipendente dal Padre e dice: e tutte le cose mie sono tue. Quindi forse non c'è neanche bisogno di fare questa distinzione, che io devo pregare per questi miei discepoli perché sono tuoi. Perché in realtà tutte le cose mie sono tue. La massima espressione di consacrazione, poter dire: tutte le cose mie sono tue. E Gesù poteva dire questo al Padre: tutte le cose sue erano del Padre. Quindi non soltanto i discepoli che il Padre gli aveva affidato, ma tutto. Tutto quello che Gesù aveva era del Padre. Però, bellissimo, se è così, ed era così nel caso di Gesù, tutte le cose mie sono tue, e poi dice, ma è vero anche il contrario, tutte le cose tue sono mie. Versetto 10, quindi massima espressione di consacrazione, tutte le cose mie sono tue, e massima benedizione, tutte le cose tue sono mie, cioè tutte le cose di Dio. Tutte le cose che appartengono a Dio erano di Gesù. Attenzione, qui non sto parlando di Gesù Dio, ma di Gesù uomo, che era venuto, che aveva lasciato la sua gloria, che dipendeva totalmente dal Padre. Tutte le cose mie sono tue, però è anche vero che tutte le cose tue sono mie. Massima espressione di consacrazione e di benedizione. E mettere insieme le due cose, io penso che qui ci troviamo di fronte alla massima espressione di comunione. incredibile, la comunione tra Gesù e il Padre. Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie. Velocemente adesso, comunque siamo entrati nello spirito della preghiera di Gesù per i suoi discepoli, arriviamo finalmente al primo soggetto di preghiera, versetto 11, io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo e io vengo a te. Ecco, qui arriviamo proprio al dunque. Qual era il problema? Perché Gesù sta pregando per i suoi discepoli? Perché Gesù adesso deve tornare al Padre, attraverso la croce. Se ne va, non sarà più con loro fisicamente. Ma loro rimarranno qui sulla terra. Gesù tornerà in cielo, loro rimarranno sulla terra. E allora Gesù prega per loro. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, io vengo a te, Padre Santo, conservali nel tuo nome. Quindi conservali nella tua persona, nel tuo essere Dio, essere l'Eterno, conservali nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati, allora conserva il tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Quindi penso che lui dica Padre Santo perché sottolinea la santità di Dio, perché in che senso Dio è santo? Dio è santo perché è separato dal mondo. Dio è Dio. Il mondo è il mondo, è peccatore, e Dio è senza peccato, e Dio è Dio, e noi siamo uomini. Quindi c'è un abisso, una eternità di differenza tra noi e Dio. Padre Santo, e quindi sottolinea questo fatto della sua santità. Però dice, penso che sottolinei proprio la santità di Dio, perché chiede a questo Dio Santo di conservarli nella sua santità, nella sua persona. E lo scopo? Affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi. E nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Il discorso del figlio della perdizione vorrei che magari lo approfondiamo durante la prossima ora, però soltanto vorrei dire solo questo, che Gesù chiede al Padre di conservarli in Lui. Ma il Padre ha risposto alla preghiera di Gesù? Aveva la capacità di farlo, ma sicuramente, come Dio lo sappiamo tutti, però io vorrei che riflettessimo su questa cosa. Gesù sulla terra come uomo, dipendente dal Padre, è riuscito a conservare i discepoli, a proteggerli, a custodirli, a guardarli, a prendersi cura di loro. Allora, pensando a questo non ci viene nessun dubbio, no? Che allora Dio poteva rispondere alla preghiera di Gesù. E Gesù ha pregato così per i suoi discepoli. Capite perché veramente è un vantaggio infinito, eterno, poter essere un discepolo di Gesù. Perché allora vuol dire che questa preghiera vale per te. E Dio ha risposto a questa preghiera per i suoi discepoli. Versetto 13, ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuto in se stessi la mia gioia. Che bello la preghiera di Gesù. Forse qui Gesù poteva anche riferirsi a tutto quello che aveva detto dal capitolo 13 al capitolo 16, però io credo che in questo momento ha in mente soprattutto quello che stava dicendo nella sua preghiera. Carica di verità, di insegnamento, di dottrina. E erano le parole di Gesù, perché comunque erano le parole del Padre che dovevano essere la base della gioia completa dei discepoli. Versetto 14, ripete ancora: io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo come io non sono del mondo. Di nuovo torna sulla importanza della sua parola, perché la sua parola erano le parole del Padre, che aveva ricevuto dal Padre. Ma in versetto 14 vediamo che la parola di Dio che i discepoli hanno ricevuto da Gesù era il loro distintivo nel mondo. Io ho dato loro la tua parola, il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo come io non sono del mondo. Ecco la santità dei discepoli. Anche loro, adesso che avevano creduto in Gesù, erano separati dal mondo. Ma il mondo come poteva capire che erano separati dal mondo? Dalla parola che avevano ricevuto, dalla parola che avevano osservato. Quindi non soltanto del fatto di predicare la parola, ma anche di vivere la parola. Si parte come Gesù: dobbiamo vivere la parola per poter arrivare a annunciare la parola, predicare la parola, perché tutti siamo chiamati a essere predicati. Sono sceso nelle applicazioni che vogliamo vedere soprattutto nella seconda ora. Comunque il versetto 15 è l'ultimo soggetto di preghiera che vogliamo trattare stamattina. Versetto: non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Quindi anche questo soggetto di preghiera, non solo che il Padre li conservi nel suo nome, ma che li preservi dal maligno, da Satana. E il Padre ha risposto alla preghiera di Gesù? Era in grado di farlo? Sicuramente.